Buonasera a tutti, diamo inizio alla Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali di oggi, martedì 23 aprile. Ci abbiamo solo un punto, che è l'approvazione del rendiconto della gestione 2023. Do la parola alla dottoressa Cupiti per l'esposizione.
Cupiti. L'approvazione del rendiconto della gestione 2023 è il documento che viene portato all'attenzione del Consiglio Comunale per il prossimo 30 aprile. È collegato a un obbligo di legge, in particolar modo. Dicevo, Cupiti, l'approvazione del rendiconto della gestione è legato all'obbligo di legge, in particolar modo all'articolo 227 del testo unico e a tutta la disciplina quindi introdotta dall'armonizzazione con il decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni, che ha profondamente innovato la materia e che non ha ancora trovato una sistemazione definitiva, visto che si profila all'orizzonte un'ulteriore riforma sempre sul lato della parte economico-patrimoniale con i nuovi principi accrual di cui poi avremo modo di parlare. Comunque, secondo la disciplina vigente, la dimostrazione dei risultati della gestione avviene attraverso l'approvazione del conto del bilancio, che corrisponde ai risultati della gestione finanziaria, che rappresenta la contabilità primaria e autorizzatoria dell'ente e alla quale si affianca lo stato patrimoniale attivo e passivo e il conto economico, il quale viene costruito attraverso un sistema di scritture automatiche in partita doppia che discendono da una matrice di correlazione, la quale a sua volta dipende da un piano dei conti integrato, chiaramente stabilito da Arconet, ovvero dalla commissione dedicata all'attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile, per cui ad ogni movimento finanziario corrisponde poi un movimento, una transazione nello stato patrimoniale attivo o passivo oppure nel conto economico. A ciò si devono poi aggiungere le scritture di integrazione e rettifica attraverso l'utilizzo di scritture ausiliarie come quelle degli inventari per ricostruire appunto a consuntivo quella che è la dimensione economico-patrimoniale dell'ente. Mi riferisco principalmente all'introduzione degli ammortamenti economici, che non ci sono nel conto del bilancio ma invece hanno un peso notevole nella colonna dei costi del conto economico, e tutte le ulteriori rettifiche di integrazione richieste dalla norma ed in particolar modo dal decreto 118 e dal principio contabile 4.3. Entrando ecco, più nel vivo del procedimento, inizia con le parifiche del conto del tesoriere, dei conti degli agenti contabili interni ed esterni, ed inoltre con il riaccertamento dei residui attivi e passivi, il che significa eliminare oppure decidere di mantenere i crediti e i debiti o verificare errori materiali, insussistenze e quant'altro nel conto del bilancio, dopodiché appunto si procede con tutta la parte economica patrimoniale per arrivare poi alla quantificazione del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio. In sintesi, lo schema di rendiconto che portiamo all'approvazione consiliare, dal punto di vista finanziario, chiude con un risultato di amministrazione pari a 11.144.200,44, il quale è composto per la parte accantonata da 7.214.310.83, da 669.801.06 per la parte vincolata, e i vincoli sono rappresentati da vincoli di legge, da vincoli da trasferimenti, da vincoli per mutui, oppure anche da vincoli apposti per volontà dell'ente o altri vincoli. Inoltre abbiamo una parte destinata agli investimenti per 377.034.44 ed infine una parte disponibile che ammonta a 2.883.054.11 che ai sensi del testo unico può essere utilizzata prioritariamente e nell'ordine per la copertura di debiti fuori bilancio, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio quando non vi possa, quando l'ente non vi possa provvedere con i mezzi ordinari, per finanziare spese di investimento, per finanziare spese correnti una tantum ed infine per l'estinzione anticipata dei prestiti. L'elencazione è anche un ordine di priorità. Per quanto riguarda invece il patrimonio netto, esso ammonta al 31/12/2023 a 34.118.959.34, mentre il risultato economico dell'esercizio è negativo ed è pari a meno 323.729.18 per motivazioni che possiamo ascrivere principalmente alla presenza nella parte economico-patrimoniale degli ammortamenti economici che non ci sono nella parte del conto del bilancio e che in un periodo di consistenti investimenti e quindi incrementi patrimoniali ha portato a superare la soglia del milione di euro per quanto riguarda appunto l'ammontare degli ammortamenti. Inoltre c'è anche da dire che la riforma contabile ha reso più difficile il raggiungimento di un risultato economico positivo per alcune modifiche nella rappresentazione delle principali poste. Mi riferisco per esempio all'importo dei permessi a costruire che nel DPR 194 del 96, nei vecchi schemi contabili, transitavano dal conto economico e quindi producevano un risultato positivo. Adesso non è più così, se non per la parte, se esiste, che finanzia la spesa corrente, quindi vanno direttamente a riserva, ma non producono appunto un effetto benefico sul conto economico. Quindi, a meno che non vi siano in un'annualità situazioni particolari di non lo so, distribuzioni extra di dividendi oppure recuperi extra delle evasioni eccetera o altri accadimenti particolari, è sempre più comune che il risultato economico dell'esercizio divenga negativo. Per contro aumentano le riserve perché i permessi a costruire vanno proprio ad alimentare una riserva che è una delle articolazioni in cui si suddivide il patrimonio netto. Di conseguenza ecco, la perdita può essere facilmente coperta con una delle ampie riserve disponibili costituita da utili di esercizi precedenti e come tale la portiamo all'attenzione e all'approvazione del Consiglio Comunale. Questi sono i risultati in sintesi. Lascerei la parola ai membri della Commissione per eventuali domande.
Grazie dottoressa Copiti. Non ci sono Orsolini? Non ci sono chiarimenti da parte di qualcuno che vuol capire? Nessuno? Quindi è tutto molto